Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci al filo diretto con gli ascoltatori. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. E prima di mandare le telefonate vi leggo un'ultima ora di cronaca appena pubblicata sul televideo: terrorismo internazionale, 10 arresti. La polizia ha arrestato 10 persone nell'ambito di indagini della Digos di Milano contro il terrorismo internazionale. Si tratta di 4 italiani, 5 albanesi e di un cittadino canadese. E vedremo poi i dettagli nel corso della giornata, ma diciamo, visto che ne abbiamo parlato, qui c'è una novità, un nuovo giro di arresti. E partiamo con la prima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Gerardo, in questo momento sono a Torino, ma io in realtà vivo in provincia di Savona. Salve a lei e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Senta, la questione, come mi sembra ovvio, sarà quella greca che affronterò. Guarda, comincio dall'ultima riga di uno dei principi dell'Unione Europea. A compito dell'Unione è il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. Partendo da questa affermazione sottoscritta da tutti gli Stati rispetto che fanno parte dell'Unione, mi chiedo quale sia il rispetto di questo principio, è il principio numero due, tanto per capirci, che fonda l'Unione, quindi la solidarietà tra Stati e il miglioramento della vita sociale e dei rapporti sociali economici, con quanto sta accadendo. E mi ha fatto venire in mente questa situazione ultima, l'ultimo sviluppo, un pessimo giocatore di poker, il Alexis Tsipras, e i furbacchioni da Merkel in su. Qual è stato l'errore di Tsipras? E questa è la domanda che poi le porrò io. Ha sbagliato lui ad affermare che in caso di vittoria dei sì al referendum lui si sarebbe ritirato? E siccome mi sembra che l'atteggiamento da quando Tsipras è andato al governo da parte della Comunità Europea e di tutti gli altri stati ostili a Tsipras sia stato quello di mandare a casa, non colgono quest'ultimi l'occasione di aspettare il referendum che con il sì costringerebbe Tsipras a andarsene via e a rimettere in carica coloro che hanno creato il buco, tra le altre cose, della Grecia? Questa è la domanda.
Dunque, io personalmente penso che Tsipras potrebbe restare al governo anche se vincesse il sì e che potrebbe candidarsi lui a gestire comunque la nuova trattativa, nel senso che credo che forse su questo punto l'analisi più adeguata sia stata quella di Krugman, che forse abbiamo letto su Repubblica, che traduceva un suo intervento sul blog del New York Times, in sostanza che il primo ministro greco abbia scelto di rivolgersi agli elettori perché la partita è molto difficile, ma che in qualche modo seguirà il mandato, non per forza passando il testimone a qualcun altro. Io credo che questa strada ci possa ancora essere. È chiaro che sono valutazioni molto delicate e che il primo ministro greco ha bisogno comunque di un consenso ampio per continuare a gestire le trattative, diciamo, con l'Unione Europea. È una fase comunque molto delicata, quella che si aprirebbe comunque vadano le cose, soprattutto se doveste vincere il sì. Quindi, diciamo, per quanto io pensi questo, capisco anche che il presidente del Consiglio greco dica di non voler essere lui l'interprete di un piano in cui non crede, anche perché il piano europeo di cui si sta parlando è un piano non solo di forti tagli, ma un piano che potrebbe portare l'economia greca in una situazione ancora più negativa. Ieri il Guardian ha pubblicato ad esempio un'analisi che pare che sia, diciamo, tra i documenti acquisiti, diciamo, un'analisi commissionata dalla Troica, in cui, diciamo, se seguisse, in cui si valuta che se la Grecia dovesse seguire tutte le indicazioni dell'ultimo documento diciamo di accordo proposto al governo di Atene, comunque il deficit del paese rimarrebbe molto alto e il rapporto tra deficit PIL non riuscirebbe comunque a tornare a parametri, diciamo, considerati accettabili dall'Unione Europea nemmeno nel 2030. Quindi è possibile che il presidente del Consiglio greco abbia deciso, diciamo, di scegliere una sua strada, e che se il popolo non lo segue, se i suoi cittadini non lo seguono, non voglia essere lui a gestire appunto una soluzione in cui lui nemmeno credo, e che forse, come dire, non è detto che sia una soluzione. Forse gli stessi membri della Troica, stando a quello che dice il Guardian, sanno già che è una soluzione che poi in realtà non porterà a benefici se non a lunghissimo termine, comunque dopo il 2030. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sono io, mi chiamo Lino e telefono dalla Toscana, Piombino, provincia di Livorno. Senta signora, volevo porre l'accento su un particolare strano. Dunque, la Grecia, l'ultimo paese della comunità europea, il più povero, il più semplice, il più apparentemente disorganizzato, è capace di votare 3-4 volte l'anno se ce n'è necessità. Vedasi ora la necessità di consultazione popolare, referendum, organizzata in una settimana. Se la stessa necessità accadesse all'evoluta Italia, quando noi potremmo fare una consultazione in una settimana, vedasi referendum, per necessità, forse 3 mesi, forse 6 mesi, forse un anno, quindi non avremmo più la possibilità di sapere cosa pensa il popolo su un determinato rapido momento politico.
E quindi lei dice che questa è una cosa negativa. Ho
L'ultima Grecia è molto più democratica di
capito.
una delle prime potenze economiche europee, vedasi Italia, vedasi altri paesi.
Sì, diciamo che credo che effettivamente ha ragione. Non so se noi saremmo mai in grado di organizzare una consultazione in termini così brevi. C'è chi ha accusato la Grecia per questo, di essere in realtà appunto di avere un governo populista che si rivolge al popolo piuttosto che prendere le sue decisioni. Io in realtà penso che appunto sia una situazione complessa, tanto complessa da richiedere effettivamente una consultazione, perché si sta parlando di, diciamo, di rischi molto pesanti e di una scelta molto delicata che potrebbe addirittura portare all'uscita dall'euro, in cui forse, almeno io ritengo che sia accettabile che il governo decida che il mandato che ha avuto semplicemente dalle elezioni politiche non sia sufficiente. Però appunto sì, chiaramente noi non saremmo probabilmente in grado di organizzarlo, anche se davanti a una situazione così drammatica come quella di rischiare il default e rischiare l'uscita dall'euro, forse persino l'Italia riuscirebbe a organizzare in poco tempo, perché poi, come dire, quando l'emergenza ti morde il polpaccio, in qualche modo ti organizzi, le cose le fai. Vedremo, speriamo che non succeda, più che altro per la drammaticità che avrebbe un'ipotesi di questo tipo. Quindi. Pronto?
Massimo da Milano, buongiorno.
Buongiorno.
La premessa è che non ho mai sopportato i tuttologi, e se poi li trovo in magistratura ancora peggio.
Sì. Detto
Il discorso è molto banale, mi
a un
riferisco.
giornalista che è tuttologo, diciamo, di suo.
No, lei se la cava molto bene, devo dirle, è quasi tuttologo. Grazie. No, le dicevo questo in sostanza, il caso Fincantieri, ancora prima direi l'Ilva, per certi versi, anche se l'Ilva è molto molto più grave, ci dimostrano che se dobbiamo applicare pedissequamente la legge, allora mettiamo lì un ragazzino di 13 anni col codice davanti, se la cava bene. No. Ecco, ci vuole, diciamo, un minimo di grano sale. Ergo, come sono stati fatti dei pool, per dire, per cose gravissime come la mafia, no? Per l'inquinamento, per il rispetto dell'ambiente, siamo tutti assolutamente d'accordo, ci mancherebbe altro. Beh, ci vuole qualche entità un po' superiore, ma quantomeno a livello di consigli, di consultazioni, direi, di quant'altro. Lei ha parlato di una multa di 27.000 euro, io non blocco lo stabilimento per 27.000 euro, a
Certo.
meno che non mi buttano nella betoniera gli operai. È follia pura questa. non trova.
Sì, sono d'accordo con lei, infatti penso che sia, cioè, con tutti, per carità, i limiti della situazione, il fatto che ci sia, diciamo, che ci sia un blocco di un impianto per un reato punito al massimo con un anno di carcere, come appunto, come ha sottolineato, devo dire con qualche merito, il mio giornale che l'ha messo nell'attacco del pezzo, effettivamente credo che sia una cosa grave, perché sono d'accordo con lei, comunque l'applicazione della legge è anche un po' il mandato che hanno i nostri magistrati, è sicuramente un'interpretazione piuttosto che, come dire, un'applicazione secca da codice, senza guardare l'analisi dei fatti, se no non ci sarebbe, diciamo, nemmeno la necessità di spiegare le sentenze o di intervenire nel merito delle questioni. Quindi, pur appunto non essendo io un magistrato, non potendo essere tuttologa, penso anch'io come lei che questa scelta di bloccare l'impianto per un reato che comunque non è un reato evidentemente gravissimo, visto che è punito con pene così basse, è una scelta, insomma, preoccupante, che fa spavento, visto che ci sono a casa 4.500 operai e la situazione economica del paese è molto grave, e peraltro proprio la situazione di Fincantieri in particolare, una situazione molto difficile in cui l'azienda da tempo lotta con molte difficoltà e con commesse in costante riduzione. Prima di decidere di dargli un nuovo colpo, insomma, bisognerebbe pensarci molto bene. Poi, per carità, se la cosa è veramente drammatica, le cose cambiano, ovviamente. Pronto?
Pronto?
Sì, salve.
Pronto, sono Flavio da Rovigo. Io volevo ribattere a un intervento che ritengo veramente fuori luogo di un signore che ha telefonato ieri, addebitando, cioè dicendo che Renzi non si chiedeva in quale paese abitasse, in quanto lui aveva riscontrato che le sue tasse IMU, TASI, TARI e bollo auto erano aumentate. Io volevo appunto far notare che queste tasse sono tasse a livello locale, sono tributi locali, e quindi, diciamo così, non credo che sia addebitare a Renzi nessun tipo di colpa per questa cosa. Per questa cosa sono sicuramente tasse molto care, ma sicuramente non sono da addebitare. Quindi ritengo che questa sia stata una grossa imprecisione.
Okay.
Mi pare che ultimamente rivolgersi sempre in maniera negativa nei confronti del nostro Presidente del Consiglio sia diventato anche una specie di sport nazionale, oltre al calcio. Quindi, voglio dire, diffondere questa notizia a livello nazionale mi sembra che sia una scorrettezza notevole. Insomma, casomai, se questo signore ha da lamentarsi per l'aumento di questi tributi, si rivolgesse ai suoi amministratori locali, non certamente al governo, insomma. Io volevo semplicemente dire questo.
Sì, no, grazie. In realtà, da quello che ricordo io della telefonata di ieri, l'ascoltatore ha detto che erano tasse locali. La contraddizione che lui evidenziava, poi probabilmente, come dire, non è detto che sia colpa del governo, è che diciamo che spesso in Italia è capitato di vedere una riduzione delle tasse o comunque un mantenimento, una stabilità delle tasse, della tassazione a livello nazionale, e l'aumento di tasse a livello locale, con una responsabilità da parte del governo nazionale, perché come dire, riducendo le rimesse alle amministrazioni locali, in qualche modo le si obbliga a aumentare le tasse per mantenere un certo livello di servizi. Questa contraddizione, ora a prescindere dalle responsabilità di Renzi, perché io ieri comunque rispondevo all'ascoltatore dicendo che probabilmente questa cosa è vera, non è una cosa che ha riguardato soltanto Matteo Renzi, già da anni l'Italia è abituata a vedere appunto tassazioni più o meno stabili a livello nazionale, ma l'aumento di quelle locali con una difficoltà, diciamo, nel rapporto fra centro e periferia. E effettivamente, come dire, da questo punto di vista, secondo me l'ascoltatore comunque coglieva una contraddizione che esiste obiettivamente, però, e poi tra l'altro lui in qualche modo l'ha detto, poi l'ha detto che il problema erano tasse, diciamo, la tassazione locale. Forse quello su cui sicuramente non vi trovate d'accordo è quanto conti, quanto pesi il governo Renzi in particolare rispetto a questo squilibrio tra le due tassazioni. Io non saprei dirle quanto pesa in particolare il governo Renzi, è un dato di fatto però che da anni la, diciamo, il fatto che il governo rimetta poco alle amministrazioni locali le costringe in qualche modo a dover pensare autonomamente a come far quadrare i conti. Vi leggo qualche sms a questo punto. Qualche giornalista riesce a evidenziare quanti milioni di euro ha offerto Putin alla Grecia se cambierà sfera di influenza? Laura, bella domanda. Io non credo che ci sia una cosa del genere in corso. È vero che però sui giornali, nemmeno internazionali forse, però è vero che si parla ovviamente dell'interesse della Russia e anche della Cina sull'economia greca. Tsipras è una sciagura prima di tutto per i greci. Riforma delle pensioni, perché non dare la possibilità ai giovani del riscatto gratis del corso di laurea, magari a scelta o a pagamento ma sempre scontato, oppure riconoscimento solo per chi non ha la possibilità del pagamento, ancorché scontato. Non le sembra giusto? È lecito aprire un dibattito? Domenico da Catanzaro. Se lo Stato greco, come il nostro peraltro, da anni ha un avanzo primario, cioè spende meno di quanto incassa, come mai il nostro debito continua a crescere? Forse la finanza è diventata la prosecuzione della politica con altri mezzi? Per parafrasare von Clausewitz, Luca da Milano. E infine, perché i giornali danno per scontato che lo stupro di ieri sulla quindicenne sia stato fatto da un finto poliziotto? E se fosse uno vero, dice Giorgio, e su quest'ultimo punto io credo che semplicemente questo agente non abbia in realtà mostrato nessun documento, cioè le stesse ragazze si sono rese conto che questo fingeva, ma quando ormai erano già, diciamo, impossibilitate a scappare, erano già sotto il suo controllo, però è chiaro che le indagini sono in corso. E prenderei una telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Vittorio Biggio, la sto chiamando da Courmayeur, Valle d'Aosta. Io mi riferisco alla telefonata del primo ascoltatore, quel signore che diceva, aveva elencato così brevemente i principi fondamentali dell'Europa, per quale motivo abbiamo fatto questa Europa, e i motivi dovrebbero essere quelli di cercare di far star meglio il popolo, vero? Popolo greco, popolo italiano, popolo spagnolo, eccetera, eccetera. Mi pare che nella realtà attuale, io non sono un uomo della strada, nel senso che non mi ritengo, non mi piace questa definizione, sono un uomo che vive nella società e mi guarda attorno. Vedo la Grecia e per quel poco che conosco della sua storia, non mi pare che dal dopoguerra in avanti i greci siano mai stati così male, neppure durante il regime dei colonnelli. Per quanto riguarda l'Italia, io ricordo che negli anni 90 chi si costruiva una pensione, 2 milioni al mese, pensava che avrebbe vissuto decorosamente. Ora ci ritroviamo con 1000 euro scalcinati e questo riusciamo a tirare malamente a fine del mese. Se questa le pare l'Europa e i principi europei che volevano essere affermati, a me pare piuttosto che qualcuno ci stia marciando sopra, le banche, gli affaristi, i grandi poteri economici che muovono tutte queste rotelle. Cosa ne dice lei? Grazie.
Grazie, è una domanda molto difficile alla quale rispondere, perché capire chi ha mosso effettivamente le reti, diciamo le rotelle dell'Europa, perché le cose stiano andando così male, non è facilissimo da capire. Come dire, in parte c'è una situazione economica difficile sul piano internazionale. Io credo che, a prescindere, diciamo, se forse non siamo in grado di dire se c'è una regia dietro, come lei in qualche modo suggerisce, o comunque chiede, se ci sia qualcuno che effettivamente ha mosso le rotelle perché andasse tutto così male, io questo non lo so. Quello che forse posso sapere, guardando anche solo le cronache dei giornali, è che nella costruzione dell'Europa sono stati fatti, e anche nella gestione delle situazioni più difficili come quella della Grecia, sono stati fatti parecchi errori. Soprattutto si dice, mi sembra che ormai sono d'accordo, analisti diversi, economisti diciamo considerati di sinistra, di destra, sono tutti un po' d'accordo a dire che la scelta diciamo di un'ingegneria di costruzione europea basata soltanto sull'unione monetaria evidentemente non ha funzionato, non è stata quella leva che si ipotizzava dovesse essere capace di portare in avanti tutta l'economia europea, stimolando le più deboli a, come dire, a mettersi ai livelli dell'Europa che tira di più, proprio perché non avendo la leva monetaria sarebbero state costrette a fare economie, diciamo, a fare politiche diciamo virtuose. Questo meccanismo sicuramente non ha funzionato e probabilmente non ha funzionato nemmeno la gestione delle crisi del sistema europeo. C'è chi accusa, ad esempio, oggi non abbiamo fatto in tempo a leggerlo in rassegna, ve lo accenno brevemente, c'è un'intervista ad Attali su Repubblica che ad esempio dice che uno dei principali errori dell'Europa nella gestione del caso greco è stata la scelta di coinvolgere il Fondo Monetario Internazionale, che ha interessi lontani da quelli europei, è diventato uno dei principali protagonisti della gestione della crisi greca e questo errore sostanzialmente ha danneggiato l'Europa, che ha voluto delegare ad altri una scelta, una gestione di una situazione così difficile, e adesso si trova ancora più nei guai di quanto fosse prima. Quindi la causa primaria non la so, ma insomma molte scelte sbagliate sono state fatte nel percorso, questo sì. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Emanuele, complimenti innanzitutto per questa trasmissione che è radiofonica, che ci dà un po' di voce, è l'unica.
Grazie anche da parte della redazione.
Ok, molti molti complimenti. Allora, io sono un artigiano da più di 20 anni che purtroppo, dico tristemente, che a fine anno dovrò chiudere, perché io parlo a nome di questa categoria che non ha ferie, non ha malattia pagata, una situazione ormai drammatica, perché siamo veramente diventati un po', io dico, dicevo prima con il consiglio di prima, stiamo diventando come i panda, una categoria ormai che tra un po' sarà in estinzione. E mi dispiace, perché questo è un paese di artigiani, ok?
Certo.
Però non si sopravvive più, perché è inutile ridire, sicuramente è una frase che ormai, che la pressione fiscale è insostenibile. Ho tanti colleghi artigiani che chiuderanno, perché non riescono più a pagare nulla. È una situazione drammatica che io non so il nostro. Io vorrei chiedere ai nostri governanti se vivono in questo paese, in questo pianeta, o se sono un altro pianeta. No, è assurdo. Io qualche tempo fa sentivo, anche a livello di spese, diciamo, di quanto riguarda questo paese, che noi abbiamo i nostri parlamentari con gli stipendi più alti d'Europa. Perché un parlamentare inglese prende 5.000 euro, un nostro parlamentare in Europa prende 11.000 euro? Perché ci sono tutte queste diciamo spese proporzionate? Quindi io penso che tutto questo contribuisce un pochino a schiacciarci sempre di più, a schiacciare questi lavoratori, gli stipendi. È ormai una situazione insostenibile, e io purtroppo dico, a nome di questa categoria, che veramente non se lo merita, perché io dico, è vero che c'è tanta evasione, e sono d'accordo che dovrebbe esserci anche di meno, però diciamo che c'è anche una tassazione che è peggio di quello che si evade, perché se io devo evadere qualcosa, perché se no non vivo, non è per andare in crociera o farmi diciamo il macchinone da 200.000 euro, perché ormai siamo arrivati a questa situazione, o lavoro qualcosina riesco a fare fuori, o non si riesce neanche più a vivere. Questa è la mia situazione, è la situazione di tanti altri artigiani in questo paese. Ecco, vorrà essere un attimino una voce per tutta questa, per questa categoria.
La ringrazio per l'intervento, c'è poco da aggiungere, nel senso che è una situazione drammatica quella che stiamo vivendo in questo momento nel nostro paese. Appunto, abbiamo visto i dati pubblicati oggi dal rapporto, ieri insomma, e quindi sui giornali di oggi, dal rapporto Istat, che parla ancora di un'occupazione in livelli di occupazione ancora in sofferenza, e sappiamo purtroppo, e mi dispiace anche per il suo caso, che questa situazione così grave riguarda in molti casi anche le piccole imprese, l'artigianato, che sono stati uno dei polmoni economici del nostro paese e che non riescono più a reggere la situazione di pressione e probabilmente anche la diminuzione delle commesse che poi impediscono, come dire, di chiudere i bilanci, di far quadrare i conti, eccetera. È un quadro molto, molto negativo e è chiaro che da questo punto di vista sia difficile per i cittadini italiani, per tutti noi, accettare situazioni come dire di privilegio da parte della politica, non tanto perché ci sia una differenza economica che effettivamente abbia un impatto sul bilancio, perché non sono soltanto gli stipendi dei politici, probabilmente non servirebbero granché a far ripartire l'economia, ma come dire un segnale anche morale che chiediamo, che i cittadini chiedono alla politica, per cui effettivamente è chiaro che per situazioni così difficili è amaro, come dire, constatare che i nostri rappresentanti sono spesso tra quelli che guadagnano di più in Europa, mentre invece appunto il tasso di disoccupazione italiano è appunto fra i più alti, la situazione economica fra le peggiori dell'Unione Europea, almeno di quella insomma che doveva essere tra i paesi fondatori, nel nucleo centrale dell'Unione. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Filippo, chiamo da Roma.
Buongiorno.
Buongiorno, volevo chiamare perché ho sentito Roberto Zichita della Radio Tremondo che parlava di questa campagna di crowdfunding che era stata lanciata da un ragazzo inglese,
sì,
per salvare la Grecia, insomma raccogliendo 3 euro per ciascun cittadino europeo, insomma in teoria si dovrebbe arrivare alla cifra necessaria per evitare il default della Grecia e così via. Ecco, a parte insomma la natura chiaramente provocatoria e paradossale di questa proposta, in realtà mi premeva sottolineare che dal mio punto di vista, poi vorrei anche magari un suo commento a riguardo, è importante secondo me riconoscere la Grecia come una nostra sorella europea, ma lo dico tralasciando la retorica, perché va bene considerare il fatto che, come molti stanno dicendo in questi giorni, che la Grecia ci ha lasciato in eredità dei concetti che sono sostanzialmente fondativi rispetto a quella che è la nostra civiltà odierna, però dico sempre fuori di retorica, ciononostante dobbiamo considerare che questa eredità non è persa nel passato, ma è qualcosa che ancora oggi ha il suo valore, non è tutto da buttare via. Mm-hmm. Grazie.
Grazie per il suo intervento. Effettivamente la storia appunto della colletta per pagare i debiti di greci è appunto raccontata da Radio 3 Mondo. Noi in qualche modo cerchiamo di non sovrapporci, visto che le trasmissioni sono così vicine l'una all'altra, ma appunto una storia interessante perché qualche giornale italiano la riporta, ovviamente con meno evidenza di quanto fanno i giornali inglesi in particolare, visto che questo ragazzo è un trentenne laburista appunto che vive a Londra e ha lanciato questa sottoscrizione per pagare i debiti. Sono stati raggiunti 270.000 euro in un paio di giorni, che come dire non sono moltissimi, però danno un segnale positivo rispetto alla Grecia. Io credo che sì, in generale intanto la Grecia si meriti sicuramente la solidarietà del resto dell'Unione Europea, sia per il tema dei valori a cui apparteniamo e che in qualche modo diciamo di cui siamo debitori rispetto appunto a questo paese, ma anche perché se a prevalere in questa trattativa dovesse essere soltanto una bilancia dei conti, tra l'altro non è nemmeno chiaro quanto in positivo, nel senso che poi i piani di austerity probabilmente potrebbero danneggiare ancora di più il paese e impedirgli ancora di più di pagare i debiti. E in ogni caso mettere una cosa di questo tipo, l'uscita dalla Grecia eccetera, come ha detto la stessa Angela Merkel, quindi sicuramente non una colomba, il falco diciamo di questa trattativa, metterebbe in crisi la stessa essenza dell'Unione, non solo per il trattato, per quello che abbiamo firmato, ma perché si metterebbe in discussione proprio il meccanismo alla base dell'Unione Europea, cioè un meccanismo che doveva portare tutti i paesi dell'Unione a progredire e a migliorare le proprie economie, a portare un'unione più solida sul piano economico, per poi fare anche altri interventi sul piano politico e sul piano dei diritti o anche della difesa. Tutto questo, se la Grecia esce, finirebbe in discussione, e appunto la stessa Merkel ne è cosciente e l'ha sottolineato più volte, quindi condivido la sua preoccupazione. Pronto?
Pronto, buongiorno, Giovanni da Taranto.
Buongiorno.
E ieri sera c'è stata la saccolata nella zona industriale per commemorare la morte dell'ultimo operaio all'interno dell'Ilva sul lattoforno numero 2, tra l'altro impianto già posto sotto sequestro con facoltà di uso,
sì,
o per dirla meglio facoltà di disuso, e ieri posto sotto sequestro in modo assoluto, cioè l'azienda non può più operare su quell'impianto. E quindi accostare la questione di Monfalcone ai giudici che applicano pedissequamente il codice mi sembra un po' azzardato, uh-huh, per Taranto, e dove un numero soltanto può far capire la gravità della situazione. L'incidente del Cimesa ha provocato l'immissione in atmosfera di 400 grammi di diossina. A Taranto per decenni sono stati immessi in atmosfera 1,2 kg di diossina, quindi cioè, accusare anche i giudici che iniziano l'azione per quanto riguarda la tutela della salute dei cittadini mi sembrerebbe un po' azzardato come paragone. Grazie.
Grazie. Dunque sì, il paragone per Taranto in realtà non è un paragone che è sui giornali, nemmeno che diciamo, di per sé ho posato io, ma non per difendermi. Io penso che, come dire, quando il tema diciamo, della giustizia incontra quello dell'ambiente, quello delle produzioni e quindi la condizione dei lavoratori, è sempre molto difficile districarsi. E sul caso dell'Ilva di Taranto, infatti, la situazione è stata molto difficile, soprattutto l'anno scorso. Ci sono stati momenti di tensione che hanno riguardato, ad esempio, anche i sindacati contrari, ovviamente, alla chiusura totale degli impianti. Quindi, nel caso dell'Ilva di Taranto è particolarmente difficile trovare il giusto equilibrio, perché la situazione ambientale è molto grave, le condizioni di sicurezza continuano a essere molto difficili, tanto che appunto la vicenda dell'operaio morto è accaduto appunto poco tempo fa e ha portato appunto al sequestro dell'altoforno, tra l'altro una storia bruttissima, questo operaio travolto ustionato a morte dalla ghisa dell'altoforno. È una situazione ovviamente molto molto drammatica quella di Taranto. Anche l'impatto ambientale della produzione è effettivamente consistente. Il tentativo disperato, ma non perché non si voglia ignorare il tema ambientale, è quello comunque di salvare la produzione, almeno da parte di chi cerca di trovare una soluzione che non danneggi il tessuto produttivo e comunque i lavoratori che sono impiegati nello stabilimento dell'Ilva. Non sono convinta però che il caso di Monfalcone sia analogo. Io stessa, avrei bisogno di capirlo meglio e conoscerlo meglio, però la cosa che colpisce nell'intervento di blocco parziale dello stabilimento di Monfalcone è che il danno ambientale sembra essere appunto non paragonabile a quello dell'Ilva, ma sia un problema di emissione degli scarti con limiti molto inferiori a quello che abbiamo visto per Taranto. Il paragone non è proprio un paragone, ma quello che è la mossa di Palazzo Chigi, quella che portava a una sorta di parallelo, perché allora come adesso la presidenza del Consiglio sta cercando una soluzione che non porti al blocco dell'impianto, con tutte le proporzioni, ovviamente considerando il fatto che questo braccio di ferro a Taranto ha portato a una situazione ancora non risolta sul piano dell'impatto ambientale. È chiaro, come dicevo all'inizio, che secondo me però bisogna tener conto un po' anche delle esigenze non soltanto produttive, ma anche quelle, diciamo, del tessuto economico, che riguarda appunto migliaia di lavoratori che sono impiegati in aziende, appunto, che hanno un impatto ambientale, ma che sono il vero tessuto produttivo del paese. Se no, il rischio, appunto, è di pensare a un'economia soltanto. Un'economia soltanto, diciamo, basata sul turismo, su cose, diciamo, del genere, e ritrovarsi però con conti che difficilmente tornerebbero, un bilancio che secondo me difficilmente potrebbe quadrare, e in qualche modo con tutte le proporzioni rischia di essere questo il caso della Grecia. Vi leggo qualche SMS. Prima la vita, poi il lavoro, scrive Roberto. I greci hanno barato sui conti per entrare nell'euro, hanno già avuto una grossa riduzione nel 2012 dei loro debiti, perché gli europei che devono andare in pensione a 67 anni dovrebbero pagare le pensioni ai greci, che possono andarci molto prima. È quello che scrive Andrea. Un'ultima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, senta, io mi chiamo Enrico, parlo della provincia di Grosseto, esattamente da Follonica. Io vorrei dire questo, vorrei intervenire a proposito di quel signore, di quell'artigiano che in pratica si è lamentato, eccetera, eccetera, eccetera. Io vorrei sottolineare, senza generalizzare naturalmente, però innanzitutto non è vero che bisogna evadere per poter campare, perché qui da noi, nella mia città, tutti gli artigiani che si lamentano sono quelli che hanno 3, 4, 5 appartamenti e probabilmente, anzi, certamente hanno delle macchine lussissime da 30-40 mila euro. Quindi bisogna smettere di lamentarsi, cercare di rimboccarsi le mani nella legalità, fare tutto quello che c'è necessario, perché la nostra cara Italia ha bisogno di concreto, non di sempre di lagnoni, perché i piagnoni non vanno più di moda. Questo, io secondo me è questo, ma non vanno più di moda, non saranno mai accettati, perché se ci lamentiamo dobbiamo prima, parafrasando il Santo Vangelo, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Però le pietre non ci sono più per poterle scagliare contro questi discorsi demagogici, ma io non pago quella cosa, perché la pressione fiscale in effetti è molto alta. Però sì, bisogna anche avere la consapevolezza di che tutti devono pagare le tasse, quindi gli artigiani onesti abbiano la consapevolezza di additare le persone che sono disoneste.
Certo.
Io cito un caso, ho fatto una ristrutturazione.
La devo interrompere perché sennò non finiamo più quella. Ho capito il suo messaggio, purtroppo la devo interrompere perché siamo veramente agli sgoccioli di questo filo diretto. Come dire, colgo il suo messaggio intanto come un messaggio positivo, perché dire i piagnoni hanno finito, non è più il loro tempo, vuol dire anche che forse abbiamo la possibilità di tirarci su, che l'economia possa ripartire appunto senza lamentarsi ma rimboccandosi le mani, che questo ovviamente è una cosa positiva. Sicuramente, diciamo, l'evasione fiscale è una delle piaghe del nostro paese. È chiaro che non si può generalizzare, ci sono alcuni casi di persone che forse sono veramente indotte da una necessità, ma in ogni caso le tasse si devono pagare. Sicuramente, ovviamente, se, diciamo, se tutti contribuissimo per quello che dobbiamo al nostro paese, probabilmente si potrebbe finalmente discutere di riduzione della contribuzione di tutti i cittadini. È chiaro che se invece ognuno tende a salvare se stesso dicendo io non pago questo, così sopravvivo, complessivamente l'economia italiana può essere danneggiata, anzi lo è sicuramente. Io con questo chiudo. Ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, alle 10 Tutta la città ne parla, dove continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. A domani.
Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.